direttamente a Najaf, che è una delle tre città sante degli sciiti. Ora, occorre dire che i sunniti sono la maggioranza dei cittadini iracheni solo se contiamo tra i cittadini iracheni anche i curdi, perché se dovessimo escludere i curdi, il 20% della popolazione, e considerare solo gli arabi, gli sciiti sarebbero la metà o forse la maggioranza della popolazione araba irachena. Quello che conta è che sono la maggioranza intorno a queste tre città nel sud-ovest del paese, e sono città sante, se qualcuno si ricorda nozioni di storia araba, perché in questa zona, ad esempio, Hussein, il figlio di Ali, ha tentato di vendicare il padre, è stato sconfitto, e quindi alla metà alla fine del VII secolo d.C. è cominciata la dinastia degli Omayyadi. È una città molto vivace, come vedete, qua siamo nel sud, e la forma di espressione religiosa è vissuta con maggiore intensità ed ostentazione. Vedete il titolare del negozio che ha il Corano e sta pregando. Possiamo limitarci a questo, possiamo dire che i sunniti sono gli ortodossi, coloro che riconoscono tutta la successione dei califfi, mentre invece gli sciiti, essendo eterodossi, non riconoscono tutti i califfi e hanno creato una propria forma di organizzazione. Ad esempio, loro riconoscono il ruolo del papà di questo signore che c'è nel quadro, che è Ali. Questo signore è Hussein, il figlio che ha tentato di vendicarlo. La vicenda è andata in questo modo: dopo Maometto ci sono stati quattro califfi cosiddetti ortodossi, Abu Bakr, Omar, Othman e poi Ali, che era nello stesso tempo genero e cognato del profeta, che è stato ucciso dal governatore della Siria, o fatto uccidere per meglio dire, dal governatore della Siria Muawiyah, che ha dato origine alla prima dinastia califfale, gli Omayyadi. Ecco, gli sciiti non hanno mai riconosciuto questa dinastia califfale degli Omayyadi e poi si sono caratterizzati su contenuti religiosi, che però adesso non vorrei banalizzare nel riassumervi, perché forse un po' esula dal racconto di viaggio, non vorrei essere politicamente sono ostili al regime. E quando l'operazione Tempesta nel deserto mise in crisi il regime, gli sciiti insorsero, armi alla mano. Tanto è vero che in questa città si è combattuto e il tentativo di secessione era diventato quasi esplicito. Uno dei motivi per cui questo dilemma storico di che cosa è stata Tempesta nel deserto rimane aperto è che probabilmente si ebbe paura della disintegrazione dell'Iraq. Perciò l'operazione si fermò, perciò non si arrivò a far cadere Saddam. È probabile che la disintegrazione avrebbe portato a uno stato sciita qui nel sud-ovest, a uno stato curdo nel nord-est e a uno stato sunnita o laico nel resto del paese. Gli sciiti erano insorti, insomma. Ora, come vedete, anche qui un po' si notano i segni del contatto, ne parliamo fra un momento, si notano anche i segni di una certa trascuratezza, la porta a cielo aperto, l'acqua che è pericolosissimo bere, per cui noi si girava con le bottiglie imbottigliate, insomma, di acqua imbottigliata all'estero, e nel ristorante non ci si saltava a bere altro. Invece qua siamo in un'altra moschea, la città è cambiata, è la città di Kerbela, non è cambiata la zona, non è cambiato il contesto. In queste città ci sono le tombe di Ali e di suo figlio Hussein, e gli sciiti vengono da tutti gli altri paesi, come ad esempio il Pakistan, dall'Iran in questo momento meno, ma dal Pakistan vengono in parecchi, facendo lo stesso nostro giro, a venerare personaggi. Effettivamente c'è una differenza che non so se le diapositive rendono fra il tipo di religiosità che esprimono questi sciiti, perché sicuramente vissuta con maggiore intensità e esteriormente si nota nell'abbigliamento.
Vuol dire che sono più gravissimi?
diciamo che di solito è così, però non è automatico, perché l'Arabia Saudita è sunnita eppure esprime un atteggiamento religioso fondamentalista. Sicuramente questi sono vicini all'esperienza iraniana, tanto per dire. Questo è un mercato a cielo aperto tra due importanti moschee della città di Kerbela, e che vede un pochettino la fatica della gente a tirare avanti e le condizioni molto precarie in cui si conduce l'esistenza quotidiana. Ora, queste case non era facile per noi appurare se fossero state distrutte dai bombardamenti, se fosse semplicemente incuria, se ci fosse stato un sisma e poi non c'è stata più la ricostruzione. Diciamo che Baghdad è ricostruita, le altre città assai meno. Le infrastrutture, soprattutto di comunicazione, sono ricostruite e anche tanti monumenti immaginifici. L'edilizia civile molto meno. Quindi c'è stato un dubbio. Quello che conta è che la popolazione vive così. E guardate che non si tratta di una popolazione beduina, si tratta di una popolazione che ha vissuto, soprattutto negli anni 70, grazie agli introiti derivati dalla vendita del petrolio, una grossa fase di industrializzazione, sfortunatamente a senso unico, nel senso che hanno trascurato l'agricoltura, hanno trascurato di diversificare, insomma, lo sforzo economico, hanno adottato un modello di stampo sovietico industrialista con un minimo di programmazione, e quindi questa gente qua viene da un'esperienza di operai, di impiegati di fabbrica, è gente urbanizzata. Lo shock dell'embargo è notevole. Bene, invece a Baghdad che cosa abbiamo potuto osservare? In linea di massima una forma di religiosità vissuta in maniera assai più laica. Però un'esperienza inquietante c'è stata, e qui vi faccio notare una cosa prima del cambio di diapositiva. Abbiamo avuto l'opportunità in una moschea periferica di partecipare a un culto derviscio. E lo sceicco di questa confraternita è culto. Ora, chi ci accompagnava ci spiegava un attimo che tramite l'abbigliamento si può riconoscere il tipico culto dal tipico arabo. Il tipico arabo lo conosciamo, nel senso che siamo abituati a vedere la kefia portata in questo modo, il barracan. Il curdo c'ha i pantaloni ampi, la fascia in vita, il turbante, la giacca. I dervisci sono un'espressione del misticismo islamico, del sufismo che è il misticismo islamico. Ce ne sono in Turchia, ce ne sono anche a Baghdad, e il culto derviscio è un'esperienza abbastanza conturbante, soprattutto per uno che dall'esterno non riesce evidentemente a penetrarla fino in fondo, puoi pure scorrere con le immagini, perché sostanzialmente la tecnica, che poi è molto elementare se la si scompone, attraverso una serie di movimenti ripetuti ossessivamente, immaginate per alcune ore questa semplice rotazione del capo intorno al collo, al ritmo di tamburi e con un capocoro che recita versetti del Corano salmodiati, per tradurre un attimino l'espressione. Si entra in un'atmosfera molto particolare, molto coinvolgente, e poi alcuni di questi dervisci particolarmente preparati danno mostra delle loro capacità sul piano dell'autocontrollo, del controllo del dolore, della conoscenza anatomica, della concentrazione, con una serie di manifestazioni. Qui vediamo uno che si lascia mordere da un serpente in varie parti del corpo. Ci hanno fatto partecipare per via di una conoscenza comune. Non è una cerimonia turistica, soprattutto perché non c'è turisti, questo è il problema. Ma non è nemmeno una cerimonia che avvenga una volta all'anno, nel senso che si ripete di frequente. Questo non si è potuto appurare. Ricorda molto l'attività dei fakir. Loro sono molto legati all'India, sono in una posizione di confine tra Islam e induismo da questo punto di vista. Durante questa cerimonia la moschea era circondata dai soldati, nidi di mitragliatrici si muovono in questo modo. Abbiamo dedotto, ma era molto complicato decodificare, che i curdi all'interno di questa confraternita religiosa e di questa cerimonia avevano un momento di espressione, un momento di protagonismo negato sul versante politico, culturale, letterario, sui media, eccetera. Questo è Baghdad, periferia di Baghdad. Oh, e qui poi ci sono le cose, insomma, che ti lasciano più perplesso, ma no. Sostanzialmente questo derviscio si infila una fiaccola nell'occhio. Una fiaccola in bocca. Dunque, niente, si sentiva un po' di sfrigolio di carne sulla graticola, ma non si vedevano lesioni e soprattutto non si vedeva sangue, non era una cerimonia cruenta. Questo derviscio si è mangiato una scatola di lamette da barba. E un altro che non si vede si è mangiato un tubo di neon, come un biscotto. Questi si colpivano con queste spade sulla schiena. E poi siamo andati anche oltre. No. È una cerimonia religiosa, anche se noi non percepivamo, che so, l'estasi mistica. Percepivamo più il discorso dell'autocontrollo. Ora con noi c'era un medico, il quale non è riuscito a spiegare l'ingestione delle lamette, l'ingestione del neon, eccetera. Però riusciva a spiegare molto bene questo tipo di esercizi, nel senso che una conoscenza dell'anatomia sopraffina e una capacità di autocontrollo e di concentrazione ti consente di penetrare con uno stilo di queste dimensioni il torace e di non sanguinare. Loro sostenevano addirittura di controllare la circolazione del sangue con uno sforzo di concentrazione. Avanzavano all'interno del cerchio e c'erano poi un paio di centinaia di astanti, diciamo così, che continuavano però con i versetti del Corano, col tamburo, non più con i movimenti, a tenere su il clima, ed erano probabilmente i più gasati della situazione, nel senso che era quasi più impressionante. Ora è un paradosso, però non essendo cruenta la cerimonia ti spaventava meno di quello che possa sembrare, perché se tu qui vedessi il sangue scendeva. Invece così, rimanevi turbato ma non ti colpiva. La gente che c'era dietro era invece in alcuni momenti qualcuno a concentrazione raggiunta, qualcuno autorizzava la cosa. E questo qui si martellava coltelli all'interno della scatola cranica, ed effettivamente, diceva questo dottore che era con noi, se ci si ferma un millimetro e mezzo c'è un osso così duro che ospita e tiene dritto un coltello e non ti fai niente. Se sbagli di un millimetro stramazzi al suolo. Al di là di questa cerimonia inquietante, insomma, a suo modo, la religiosità a Baghdad, e cioè la religiosità tipica della maggioranza sunnita della popolazione, è molto meno ostentata, molto meno intensa, molto meno incline al fondamentalismo, perché l'Iraq ha nella sua storia un antidoto. Negli anni 30 i militari hanno conseguito un ruolo politico importante e alla fine degli anni 50 hanno destituito il re, che era una scemita. Adesso non mi ricordo se alla fine degli anni 50 era addirittura il fratello o il cugino del re di Giordania, perché gli ascemiti regnavano fino alla fine degli anni 50 sia in Giordania che in Iraq. Beh, nel 58 i militari rovesciano la monarchia, fondano uno stato laico, il loro modello era e rimane Kemal Atatürk, il leader turco nazionalista, laico, che modernizza la Turchia dopo la caduta degli ottomani con una politica esplicita. Ecco, per cui la religiosità che si vede a Baghdad e nelle altre zone sunnite, escluso il sud-ovest, è di carattere assai più laico. Naturalmente, poiché siamo a Baghdad, a parte la vita religiosa e le sue espressioni, a Baghdad si impone la presenza oppressiva del regime. I monumenti sono stati tutti o ricostruiti o costruiti ex novo, e questo è un monumento ai caduti del conflitto con l'Iran. Perché tenete presente che prima ancora di Desert Storm, la guerra del Golfo, come la chiamiamo noi, del 91, si è combattuto dall'80 all'88 lungo lo Shatt el-Arab, al confine tra Iraq e Iran, tra iracheni e iraniani. E a quell'epoca l'Occidente e anche il blocco orientale pendevano dalla parte di Saddam, che era laico e ragionevole, mentre il nemico, il cattivo, era l'Ayatollah, era Khomeini, che era invece il fondamentalista, il barbaro. Va bene. Questa guerra si respira ancora nella vita della gente, nella memoria, nelle case, nelle foto dei caduti. Devo dire che a titolo di esperienza di viaggio non traggo significati. Il peso in vite umane, il dolore lasciato dalla guerra contro l'Iran è quasi più appariscente di quello lasciato dall'operazione Tempesta del Deserto. Questi monumenti sono enormi e sono tipica monumentalità di regime, tipica scenografia, ricorda il fascismo, ricorda l'architettura di Mosca, con i lasciti staliniani. Ora con le altre immagini si vede un po' la proporzione, insomma, ecco qual è la proporzione. Pensate ai costi, pensate alla scala di priorità con cui il regime ha investito i soldi della ricostruzione. Talvolta sono anche pacchiani, perché insomma questo è un monumento invece ai caduti, a tutti i caduti, che è una sorta di, come dire, enorme bacinella, come quella in cui il pedofilo accende la fiaccola olimpica. Insomma, poi c'erano anche dei monumenti più pacchiani, un ponte costituito da due enormi scimitarre impugnate da due enormi mani su una strada a quattro corsie, che però non si poteva fotografare perché dietro c'era un obiettivo militare. Scusami, quale obiettivo? Ah, noi non possiamo sapere. Spesso i soldati mi dicevano: puoi fotografare da sotto in su, da est a ovest, non puoi fotografare in quella direzione, non puoi fotografare col grandangolo, non puoi usare il teleobiettivo. Beh, questo è un monumento a un kamikaze, ancora una volta un aviatore che durante la guerra Iraq-Iran si è sacrificato gettandosi con tutto il suo aviogetto su un obiettivo iraniano. Fotografia rubata, perché anche quello che c'è alle spalle dell'aviatore è un obiettivo strategico. E ditemi voi che cosa può essere. La CIA non mi ha contattato per acquistare queste immagini, probabilmente non ne ha bisogno, ma per loro è importante. La guerra del Golfo invece l'abbiamo incontrata e nella sua versione più brutta presso il rifugio El Amelia. Ora non so se vi ricordate, ma ci fu, tra le giornate nel pieno, una bomba intelligente, ossia sensibile alle onde di calore, che penetrò la corazza di un rifugio antiaereo in prossimità di una presa d'aria, e quindi lì la corazza di cemento era più debole. Penetrò questa corazza e bruciò vivi gli occupanti del rifugio senza peraltro distruggerli. Diventò un forno. Peggio, diventò una fornace. E noi l'abbiamo visitata imbarazzatissimi, perché guardate, pensavamo di essere, ora forse non si capisce benissimo, però guardate, qui è il cielo aperto, no? Evidentemente in prossimità di questo varco, che come vedete c'è l'intelaiatura metallica e la copertura di cemento, ma doveva esserci la famosa presa d'aria. E basta poco ovviamente per indebolire una struttura. La bomba entrando non distrusse il rifugio, passò attraverso questa apertura che la foto non rende perfettamente, perché alle spalle c'è dello spazio. La bomba passò tra la grata e lo squarcio di cielo che vedete, all'interno doveva essere in qualche modo arredato, si vedono i risultati dell'incendio, la struttura è lì, ancora chiusa. Ora, io ero andato lì con due cruci di fondo, insomma, uno dei quali specifico da pacifista, i pacifisti più anziani forse si ricordano, noi perdemmo una battaglia tanti anni fa, quella contro l'acquisizione dei Tornado, i famosi caccia bombardieri Tornado, e a bordo dei Tornado i nostri ufficiali, tra cui Bellini e Coccioloni, hanno contribuito a bombardare questa gente. Aver perso una battaglia di quel genere tanti anni fa, quando forse nemmeno noi temevamo che i Tornado potessero essere mai usati, è significato aggiungere un tributo di vite umane in più. E il problema è quello, che adesso l'embargo non consente nemmeno di funzionare ai settori più essenziali all'economia di un paese provato dalla guerra e alla vita sociale di un paese provato dalla guerra. Ad esempio, qui è la mezzaluna rossa. L'obiettivo del nostro viaggio era fondamentalmente portare alcuni scatoloni di medicine, misurabili in quintali, non molto di più. E le medicine si portano attraverso le 20 ore di deserto, sul camion, sul pullman. Puoi mettere in frigorifero poco, il resto lo porti così. Eppure è prezioso tutto questo, perché l'embargo impedisce l'importazione di materiale chimico. Senza chimica l'industria farmaceutica non funziona. E gli mancano medicinali, galenici e poi presidi medico-chirurgici, perché non possono venire acquistati in questo caso, perché non potendo vendere il petrolio non hanno i proventi. La vita quotidiana a Bagdad è una tragedia. Questo signore è un sacerdote, se non ricordo male, cristiano di rito caldeo. Si chiama padre Marcos. È uno degli ambulatori che presso le parrocchie cristiane forniscono assistenza a questa gente, che poi vive dentro stanze in condizioni inenarrabili, ci sono più famiglie. E senza medicine, riflettiamo un attimo, un'influenza di un bambino, il colera di un anziano, e sono le malattie di stagione, significa la morte. Questi bambini vivono di promiscuità in queste condizioni e non fanno più le vaccinazioni, perché non si può più osservare il programma delle vaccinazioni. E non sono più alimentati in età infantile con tutta una serie di prodotti industriali a cui erano abituati. Ora questa cosa bisognerebbe che vi rendessi l'odore di questo cortile. Era un cortile, poi è saltata la fogna, nessuno l'ha riparata. Questa quindi è una fogna a cielo aperto, un lago creato dai liquami di fogna che vengono su dal sottosuolo. I bimbi ci giocano intorno, insieme ai ratti. Se il pallone finisce lì dentro lo vanno a prendere. Naturalmente non hanno scarpe adeguate, naturalmente potete immaginare che vuol dire giocare in una fogna a cielo aperto, che tipo di patologia si sviluppa. Era complesso visitare un posto del genere. Poi, al di là delle situazioni drammatiche, la vita quotidiana in genere a Bagdad è complicata. Questo è un deserto, uno sotto la moschea è un mercato a cielo aperto di generi alimentari, piccoli animali, vegetali, vedendolo più da vicino con la prossima immagine si capisce meglio, ecco. Mettere insieme il pranzo con la cena è molto complicato. Il problema è sempre quello, non si può vendere petrolio, quindi non si può acquistare nulla, perché tutto si è acquistato. Materie prime, pezzi di ricambio, tecnologie, assistenza, è per l'industria, è per l'agricoltura. Naturalmente c'è una svalutazione spaventosa, però il regime, per ragioni di prestigio, non stampa il dinaro pesante. E allora la gente gira con batti di soldi nelle scatole da scarpe, nelle valigie, nei carrellini che noi usiamo per la spesa, quelli con le rotelline, nelle carrozzine, i negozianti nelle carriole e nei carrettini dei fattini. Perché la carta moneta è come se noi pretendessimo di spendere con le arma lire del 1946. Allora se tu devi comprare un giornale con 1400 lire devi avere 1400 biglietti. Funziona così. La gente va in pizzeria, la gente va a comprare il vestito con uno scatolone, diciamo così, di quelli degli stivali da donna sotto il braccio pieno di soldi. Il negoziante a sera mette su un carrettino di quello dei facchini alla stazione Termini e va a depositare i soldi in banca. Non abbiamo capito perché non circolano assegni, non circolano carte di credito, c'è un sistema bancario molto elementare, ma questo problema dei soldi fa. La periferia, evidentemente, come sempre succede in ogni metropoli, a Bagdad vivono 3 milioni e mezzo di persone, è in condizioni ancora più complesse. E va bene, ora cambiamo un attimo registro. Ecco, perché c'è una riflessione da fare. Allora io vado avanti anche per tenere un po' un ritmo sostenuto, quindi non so se la cosa vi intimidisce, riuscite a interrompermi, no? Se vi va di dire cose, di chiedere un po'. Diciamo che questa vicenda un po' dello spaccato di vita religiosa e di vita quotidiana ti porta in una situazione da tregenda e ti dimentichi che stai in Mesopotamia. Beh, e tutti noi dalle elementari in poi abbiamo imparato che la Mesopotamia è la culla della civiltà, che c'erano gli Assiri, che erano guerrieri, che c'erano i Babilonesi, che avevano creato una civilizzazione e che tutti avevano creato degli imperi. Effettivamente noi abbiamo visitato, anche se c'è una ricostruzione spinta in barba a tutte le convenzioni internazionali siglate ad Atene, abbiamo visitato ad esempio nell'estremo sud il sito di Ur, la famosa Ur dei Caldei, che però prima di essere Ur dei Caldei, quando Abramo intraprese il suo viaggio, c'aveva già qualche migliaio d'anni di storia, considerando che come città data a 6.000 anni fa, 4.000 anni prima di Cristo, e quindi un buon peso 22 secoli prima. Fatevi i conti, è una cosa che veramente ti disorienta, perché anche se poi lì a livello di resti, come vedete, il cuore di questo edificio, che è una ziggurat originale, si vede un po' in cima, la base è ricostruita, le ziggurat erano tempi a terrazze, a cielo aperto, i sacerdoti celebravano il culto sulle terrazze, il popolo assisteva a terra. Beh, insomma, se Ur era città 4.000 anni prima di Cristo, ossia 6.000 anni fa, siamo veramente agli estremi confini della storia. Perché se andiamo indietro di oltre 6.000 anni, entriamo nella preistoria. Questo fascino si avverte. Anche se poi, ad esempio, la tomba dei re, che è questa qui, è stata svuotata di tutti i reperti che si possono visitare a Berlino, però tu lì ti rendi conto che questa dinastia, questa tomba è importante perché il re che c'era sepolto aveva con sé 50 membri del seguito o poco più, con cavalcature, addobbi, talvolta spose, che sceglievano di morire con lui per avere la certezza del paradiso, potremmo tradurre. Beh, questa dinastia fioriva approssimativamente nel 24 secolo avanti. E noi allegramente spariamo queste cifre, cioè fioriva 15 secoli dopo, dopo 15 secoli che la città di Ur, non dico dalla fondazione, ma di esistenza accertata della città di Ur. La città di Ur sorge però dentro un campo militare, ci sono nidi di mitragliatrici, è recintata, i soldati ci chiedono perché tutti vengono a vedere il nostro accampamento. La ziggurat è così. La ziggurat ovviamente si fotografa da sotto in su, si può salire ma non si può fotografare da sopra in giù. Se sali sulla ziggurat lasci la macchina fotografica al soldato. La guida ti consiglia che rimanga qualcuno vicino al soldato e vicino alla macchina fotografica, perché sennò non la ritrovi ed è complicato chiedere conto a un soldato in una base militare di una macchina fotografica, insomma. Beh, qui siamo invece all'estremo nord e siamo a Nimrud, sul sito di Nimrud, che è la seconda capitale assira, perché la prima è Assur, ed è una capitale del medio regno assiro. Siamo, diciamo così, nel IX secolo avanti Cristo. Io vado con grande approssimazione, diciamo che il secolo non lo sbaglio, i dettagli però non me li chiedete, anche perché insomma quello che conta è rendersi conto che se nel IX secolo avanti Cristo gli assiri, che erano già nella seconda fase della loro civilizzazione, avevano già creato un impero, e cioè un impero, una burocrazia, un'amministrazione, un esercito, una catena di comando, delle strade, dei corrieri, non è una barzelletta un impero, è un sistema articolato, vuol dire che effettivamente a questa terra dobbiamo tanto. L'invenzione della città, l'invenzione della scrittura, ma in qualche modo le prime sperimentazioni di Stato e le prime sperimentazioni di impero multinazionale. Queste sono figure ovviamente di animali sacri. Complicato capire qualcosa di più dalle guide. La guida che ci accompagnava qui esibiva un pistolone e dopo aver preso un po' di confidenza mi ha chiesto dove diavolo fossimo e perché tutti venivano a vedere questo strano posto. Era una guida turistica che non sa di essere a Nimrud. È una guida turistica, è un addetto alla sicurezza. Molte volte la differenza non è così marcata, perché per noi è normale che un poliziotto e una guida turistica fanno due mestieri diversi. In Iraq no, perché una guida turistica è anche il controllore dei turisti, è anche l'addetto a evitare determinati contatti tra turisti e popolazione. La guida turistica armata confina con un poliziotto e insomma è un livello di intersezione.
La scrittura
è cuneiforme. E questo è il classico re divinizzato dopo la morte. No, non è lui, qui abbiamo cambiato, beh infatti stiamo correndo, questo no, no, qui siamo, diciamo così, dopo dal punto di vista storico, perché siamo grosso modo al IX secolo avanti Cristo, quell'altro re risaliva al XXIV, però qui siamo a civilizzazione assira matura, per chi in qualche modo c'ha familiarità, si chiama Medio Regno in termini tecnici. Beh, queste grosse pietre ce le hanno lasciate, quindi il luogo è altrettanto suggestivo di quello di Ur, pur essendo assai più giovane, perché è una capitale di un impero che ha i suoi modesti 30 secoli di storia, che rispetto a quelli di Ur impallidiscono, ma rendetevi conto, 30 secoli di storia. Invece qui abbiamo fatto un altro salto, siamo nei pressi di Baghdad e vediamo un'altra ziggurat in cui la ricostruzione, la parte bassa, è un tantinello più rispettosa e ciò che si è mantenuto, la parte alta, è molto di più. Questa ziggurat in fondo intanto è del XVI secolo avanti Cristo. È stata realizzata dai Cassiti, che a un certo momento dominarono la Mesopotamia centrale, e questi Cassiti non sono che dei tardi epigoni dei Sumeri che a Ur avevano realizzato l'altra ziggurat, probabilmente. Quindi questa ziggurat è un modello che quando i Cassiti lo ripetevano nel XVI secolo avanti Cristo poteva già avere forse 10 secoli di sperimentazione alle spalle. Quindi c'è una longevità di questi reperti che ti colpisce. Il tempio a terrazze si proietta per un arco di tempo che supera i 10 secoli. Quello di sotto è ricostruzione in mattoni, quello di sopra sono anche mattoni ma sono originali.
Fatto con mattoni sovrapposti, mattoni cotti qui.
Mattoni cotti e c'è anche della malta, è una costruzione, sì, costruzione. Ora questa cosa di ricostruire può essere anche discutibile, loro ci tengono a darti l'idea di cosa fosse quando era intero, ci tengono alla scenografia, un po' serve, un po' ti lascia perplesso. È chiaro che naturalmente in queste condizioni si perde anche la memoria dei tesori che ospiti a casa, perché l'embargo vuol dire embargo culturale, niente delegazioni, niente scambi fra università, niente accessi per gli scavi. Vuol dire che da anni i professori universitari, i ricercatori iracheni non comunicano con il resto del mondo e delle università e che il governo per ritorsione non concede né l'ingresso, né la visita dei reperti, né la visita dei siti. Anche questo spegne la vita di un popolo, non è una cosa di secondo piano. Invece, la città di Ninive di cui si diceva, perché gli assiri avevano evidentemente anche loro uno sviluppo storico, la città di Ninive coincide proprio con Mosul, anche in questo caso le mura sono tutte ricostruite. E guardate che come ricostruzione in questo caso la perplessità aumenta, perché è veramente Cinecittà questa roba. Del resto, io qui mi sono accorto di un errore fatto prima, perché l'VIII secolo siamo qui, Nimrud si era 5 secoli avanti, XII-XIII. Ninive non è rimasta se non come indicazione di un sito, però che cosa lo testimonia? L'immagine successiva ce lo dimostra. Vi dicevo prima di avere sbagliato, avevamo visto Nimrud XIII secolo, Ninive VIII secolo, quindi di mezzo ce ne sono 5 di secoli. Si ritrova a Ninive 5 secoli dopo la stessa figurazione di animale alato. Anche questa è una sorprendente continuità, perché 5 secoli di differenza tra quegli animali di Nimrud del XIII secolo e gli animali di Ninive dell'VIII danno il senso di una continuità, per cui anche se la potenza assira conosceva alti e bassi, c'era una continuità nella civilizzazione. E poi qui siamo invece a Babilonia. Siamo a Babilonia, ma questo leone è ittita. È un leone del XV secolo a.C., quindi insomma gli ittiti sono l'altro popolo che a scuola ci mettono in testa, no? Fin dalla più tenera età. Queste sono le rovine di Babilonia. E a Babilonia c'è stato Hammurabi. Babilonia c'è stato Nabucodonosor, però fra i due personaggi ci sono 1000 anni di differenza, quindi siamo sempre dentro grandezze storiche in cui ti perdi, perché il Colosseo è roba dell'altro ieri, l'Impero Romano è un'esperienza di 3 giorni fa, insomma veramente ti sbardisci.
Come la Lega!
Anche se a Babilonia si ritrova una strada asfaltata, perché qualcosa di molto simile all'asfalto ce l'avevano già, avendoci già il petrolio a profusione, quasi in superficie. Saddam ha pensato bene di costruirsi una villa nelle rovine di Babilonia. Ce ne siamo accorti quando a un certo momento, come in una scena di un film di Ritolini, un incauto nostro fotografo è stato inseguito da 4 poliziotti, prendendo calci nel sedere il sequestro della pellicola, non aveva violato una convenzione culturale, aveva fotografato il cantiere della villa di Saddam, dentro le rovine di Babilonia. Guardate, siamo a questo, quando questo paese riaprirà, se accadrà, le sue frontiere, ecco. Ora mi rendo conto che la parte storica che non ha pretese di organicità e disordinatissima e disorienta, però quello che il senso che ti dà, io adesso una riflessione che facevo, per un verso ti ci perdi in questa storia davvero così antica e per un altro verso ti rendi conto che abbiamo imparato pochino come specie umana, perché è tutta franchezza, se la città di Ur sta dentro un campo militare. Naturalmente, qual è quella civiltà che non manca mai, ovunque il guardo giro? I romani. Perché che succede? Che lungo il corso dell'Eufrate, che è il fiume più ad occidente dei due, che delimita ad occidente la Mesopotamia, il corso dell'Eufrate era un altro di quei confini che i romani non riuscirono a passare, insieme al Danubio. A est dell'Eufrate non si andava, c'erano i parti. Quando l'impero romano, nell'epoca migliore, Adriano, Traiano, secondo secolo d.C., si affacciò oltre l'Eufrate, di là c'erano i parti e non si passava. E nel III secolo i romani le presero dai parti, un imperatore morì prigioniero, forse Valeriano, insomma fu un brutto momento. Però già in epoca repubblicana, già nel II secolo a.C., si stabilirono rapporti di alleanza, di federazione con una città, Adar, che sta al limitare del bacino, al limitare del corso della sponda occidentale dell'Eufrate, fra il deserto di Siria e l'Eufrate, ed è una città in cui, come voi vedete, l'architettura è classica, è greco-romana. E quindi si riesce a trovare anche questo tipo di reperti, questo tipo di civiltà. È una città di confine, naturalmente, che della cultura classica aveva preso ad esempio le forme architettoniche, era sicuramente un luogo di scambio, di commercio, comunque di incontro di culture, e lo testimonia e come, perché sotto l'Eufrate una città del genere, che sembra una città mediterranea, insomma, conservata molto bene, perché naturalmente il clima da questo punto di vista è l'ideale.
Sì.
Per cui è anche interessante poi scoprire che in fin dei conti, al di là del bacino del Mediterraneo, la proiezione dell'impero romano arrivava fin qui. Questo è il custode della città di Adar, naturalmente, insomma, gente, paesi che fai, i custodi che trovi, e quindi la cosa funziona così, non conviene contraddirlo, non conviene entrare se è buio, ma insomma, lascia
correre.
Sì, è così.
Gli unici visitatori siete in tutta.
Devo dire che qua c'è un'eccezione, perché fanno testardamente il Festival di Babilonia, è un festival musicale, la cui edizione primaverile la fanno qui dentro, e forse per questo è conservata con maggior cura e con meno scempio. Lì dove va Battiato, insomma, no? Che ha fatto un po' di notizia, fanno due edizioni, una autunnale e una primaverile del Festival di Babilonia, e questo riescono ancora a farlo, anche se non ho capito bene come, perché una serie di gruppi, che ovviamente sono assolutamente di dilettanti, insomma, restano comunque disponibili. Beh, qui abbiamo un po' di guide, un po' di custodi. E beh, il deserto, dopo il tramonto c'è una grossa escursione termica, qui peraltro il sole c'è ancora, perché come vedete è luminoso.
Ma non
c'è
una divisa, però.
È divisa, la divisa non ce l'hanno manco i soldati. La divisa non ce l'hanno manco i soldati, un esercito molto straccione. Oh, questo simbolo, che non so se vi dice niente, perché poi ricorre nell'iconografia irachena, è l'arco di Ctesifonte. Perché naturalmente lì troviamo anche altre civiltà, ora siamo arrivati assai più vicini a noi, siamo arrivati al III-IV secolo d.C., non ci sono ancora gli arabi, non ci sono più i parti. Ci sono i Sassanidi, una dinastia persiana a cui saranno gli arabi a porre fine. Questo è l'arco di Cosroe, dal nome di un sovrano sassanide, dell'arco di Ctesifonte, che Saddam peraltro utilizza come simbolo, e spesso mette il suo ritratto sotto capannelle che ne ricordano il motivo. La guerra lo ha lesionato, nel senso che una bomba caduta vicino ne ha indebolito la struttura, però evidentemente tiene. In questo posto, che si chiama Ctesifonte, forse con questo nome non ci dice niente, c'era però prima ancora il sito di Seleucia, e forse questo ci dice qualcosa in più. Seleucia, da Seleuco, uno dei generali di Alessandro Magno, perché naturalmente l'impero alessandrino si proiettava in Mesopotamia. Quindi vedete quanta storia, quanta gente c'è passata, quante culture, che sedimentazione, e com'è facile di converso perderla, questa consapevolezza, questa memoria. Peraltro, se la perdono loro, la perdiamo tutti. Perché se si distrugge questo patrimonio, e ci siamo andati vicini, se se ne perde la memoria, la possibilità di accedere, di utilizzarlo, si impoverisce l'umanità, non lo Stato che casualmente regge quel territorio. Insomma, è un grosso problema, un po' come quello che si riscontra a Sarajevo. Distruggere queste esperienze e queste memorie e impoverire il patrimonio dell'intera umanità, di consapevolezza, di conoscenza. Anche qui parti ampiamente ricostruiti, un po' simili, e parti originali. Beh, un paio di secoli dopo arriveranno gli arabi e comincerà l'islamizzazione della Mesopotamia. Ci arriveranno abbastanza presto. C'è anche un aspetto curioso, un monastero di San Benam, nel nord del paese, che ti dimostra che comunque l'islamizzazione non significò la cancellazione della presenza cristiana. Evidentemente c'era il pagamento di una tassa per coloro che non si fossero convertiti all'Islam. Pagando questa tassa però si conservava libertà di culto, agibilità economica, eccetera. Questo è un monastero il cui nucleo risale al V secolo, una restaurazione operata successivamente risale all'XI. Quindi sostanzialmente l'XI secolo vuol dire già la crisi dell'epoca abbaside, perché dopo gli Omayyadi, l'altra dinastia califfale, dal 750 in poi furono gli Abbasidi. Vedete la cupola che ricorda quella della moschea sulla sinistra in fondo, invece davanti a una struttura più tipicamente cristiana dal punto di vista architettonico. Beh, epoca islamica, dicevamo, quindi prima gli Omayyadi, e in epoca Omayyade viene islamizzata la Mesopotamia. Dopodiché gli Omayyadi avevano ancora la capitale, se non mi sbaglio, a Damasco. Con gli Abbasidi la capitale viene a Baghdad, ed è la capitale di tutto l'Islam, perché gli Abbasidi per un periodo, non saprei determinare con esattezza, ma diciamo così fino al IX secolo, in qualche modo rappresentano l'intero Islam, sono la leadership politica e religiosa dell'intero Islam. Poi la polverizzazione delle dinastie avviene, diciamo così, a partire dal X secolo. Qui siamo nell'VIII secolo, siamo a Samarra, e questo è il famoso minareto di Samarra, che è insolito e colossale, perché come vedremo dalla prossima immagine la gente ci sale su e sono piccini così. Samarra è una città che oggi è povera, ma è stata capitale di trasferimento nell'VIII secolo. Capitale di trasferimento significa che in occasione di una rivolta gli Abbasidi pensarono bene di fare un'operazione tipo Versailles, insomma, di portare la corte, il centro direzionale, fuori dalla portata delle folle in subbuglio, e quindi poi c'era la guarnigione turca, si vede anche la penetrazione dei turchi selgiuchidi in epoca abbaside, perché i turchi subentrarono agli arabi nella leadership dell'Islam, cominciando come mercenari, offrendo il servizio della difesa del sultano. E poi Samarra, povera, piccolina, però con costruzioni religiose imponenti, testimonianza di una storia che ormai è alle spalle. Quindi ci sono costruzioni carucce, anche costruzioni preziose, insomma, c'è qualche minareto, questo ad esempio, penso, di tutto rispetto.
Col muezzin che...
Sì, insomma, chiama, evidentemente ormai con le trombe, con l'altoparlante, perché insomma anche il miezzin ha i suoi... Ma è quello, evidentemente. Beh, poi l'orgia della ricostruzione talvolta arriva a rifare completamente come una scenografia cinematografica. Questo è il castello degli amanti. Il sultano Abbaside, nelle fasi del soggiorno a Samarra, si concedeva qualche distrazione in questo luogo, o in quello che doveva essere, perché guardate, alla base c'è un po' di materiale originario, ma tutto il resto...
Quando è stato...
Ma io penso che qui il secolo è l'VIII, perché Samarra ha una parabola così breve che dura alcuni decenni, insomma. Quindi il secolo è l'VIII. Ora, quello che manca invece è la famosa Baghdad delle mille e una notte che qualcuno citava. La Baghdad di Harun al-Rashid, della principessa Sherazade, che è il IX secolo, ma il principio del IX secolo. Diciamo che Harun al-Rashid inviò una delegazione con dei doni a questo sovrano un po' rozzo ma simpatico e potente che era Carlo Magno, di cui gli dicevano che avesse unificato l'Occidente, insomma, gli infedeli. Gli dicevano che era un contadino, insomma, che non era una persona fine, però contava da questa parte del mondo, e Harun al-Rashid gli mandò una delegazione con dei doni. Quindi siamo, se c'era Carlo Magno, saremo ai primissimi anni del IX secolo. Beh, quel fascino lì di quella Baghdad non c'è più, non si ritrova più. è colpa di qualche invasore più remoto, però, dei mongoli, dei nipoti di Gengis Khan, perché nel 1258 i mongoli presero Baghdad e non andavano per il sottile. Beh, questo è in parte ricostruito, in parte no, il palazzo Abbaside.
A Baghdad.
Probabilmente ne rispetta il sito, i motivi architettonici, la pianta, molto è ricostruito, con attenzione, sì. Però ecco, quell'atmosfera si è perduta, perché si vede che la storia lascia le sue tracce, la distruzione dei mongoli. Poi ci fu Tamerlano, nel secolo successivo, alla fine del XIV. Insomma, Baghdad fu devastata dai mongoli, distrutta da Tamerlano, la Baghdad delle mille e una notte non c'è più. Ci sono dei posti carucci, questa è l'università Al-Mustansiriya, un'università islamica a Baghdad, che sono molto belli, sono molto suggestivi, ma non sono affascinanti. Questa è l'università all'esterno, somiglia al palazzo, l'architettura si ripeteva. È fedele perché ci sono litografie, ci sono miniaturizzazioni, come si dice, piccole miniature d'epoca, ma è più la ricostruzione che la pianta originale, e questo sa bene, insomma. Diciamo che dentro Baghdad questa presenza così suggestiva per noi è... non la si rintraccia più, non la si respira, non la si ritrova.
Qui sono tenute bene le cose, però sembrano pulite, a posto.
Sono tenute bene. Diciamo che il regime ha fatto una scelta precisa. Baghdad ha ricostruito tutto. Fuori Baghdad ha trascurato l'edilizia civile. Ha ricostruito strade, ponti, monumenti, anche infrastrutture industriali, che però sono vuote, perché le fabbriche non funzionano. Non c'è materia prima, non c'è nulla. Ha speso, ma non hanno il problema del costo del lavoro, come potete immaginare. E questo è un museo all'inglese, nel senso, museo storico della città di Baghdad, con una ricostruzione di ambiente con manichini meno nobili di cere, perché c'è un po' la scuola britannica, no, del museale, della ricostruzione d'ambiente con i personaggi. Vabbè, insomma, è chiaro che non è una fase di grande esploraturistico. Ora, prima di andarcene al sud, e qua chiudiamo perché siamo al deserto, con qualche suggestione d'ambiente, mi soffermo su questa diapositiva, perché Saddam si incontra a ogni angolo di strada, ma non si può fotografare. Se fotografi Saddam si arrabbiano tanto, e allora noi abbiamo evitato. Non è chiaro. C'è sempre dietro un obiettivo strategico. Saddam è dovunque. Probabilmente. Naturalmente, qui siamo nel sud ed è vestito da contadino. Vicino alla scuola c'ha i ragazzini per mano, che con la cartella e con la divisa da scolari. Vicino la moschea prega. Vicino al tribunale Saddam è vestito da giustizia, con la toga. In una mano la spada, nell'altra la bilancia. Noi dicevamo, ecco lì, Saddam vestito da Di Pietro, per evitare, insomma, perché perlomeno non... È così, vicino alla caserma è vestito da militare. È una cosa che i primi giorni ti faceva sganasciare dal ridere. Poi smettevi. Poi smettevi perché la gente è, paradossalmente, ma non troppo, terrorizzata da questa figura e rappresentata da questa figura. Terrorizzata perché è un tiranno, rappresentata nella sfida col governo degli Stati Uniti, che ci affama, che ci colpisce con l'embargo, che ci sfida. Noi rispondiamo, Saddam è il nostro campione. E queste due sensazioni combinano. Forse non è nemmeno così strano. Del resto il momento di massimo consenso del fascismo fu quello delle sanzioni. Naturalmente. Cosa?
Allora che gli fa?
Cosa?
Alla popolazione.
Piccole amenità del tipo, naturalmente, partito unico, nessuna libertà di insegnamento, nessuna libertà di stampa, libertà di culto, questo sì, anche per i cristiani, leggi severissime e inappellabili, controllo della giustizia, Saddam dirime cause da solo, c'è l'appello a Saddam in tutta una serie di questioni, adesso ha introdotto il taglio della mano ai ladri, ha introdotto il taglio della testa per reati contro il patrimonio di una certa gravità, è sempre presente in TV, la gente ha paura di nominarlo, ma ha paura di nominare anche le parole che lo definiscono. Noi abbiamo visto in una famiglia in cui si era presa confidenza un ragazzino in cambio di sigarette e regali di ogni genere, ci ha confessato che loro, per esempio, sono cristiani, lo chiamano Don Mario. È un lessico familiare, per evitare che un vicino senta, per evitare che una finestra aperta ti tradisca. Per dire Saddam dicono in codice, codice familiare, per parlarne a tavola, Don Mario. Però poi, nella sfida con gli americani, ci rappresenta. Ora qui siamo al sud, questa è una carrellata sul deserto, poco più di una notazione d'ambiente. Nel sud il deserto si vede, un po' come nell'est. Qua siamo a Nasseria, questa è una fornace, non so se conoscete Valle Aurelia, dove Patrizio bazzicava un centro sociale. Insomma, è la fornace che c'è a Valle Aurelia, perché è così, solo che lì ci cucinano ancora i mattoni, ci cuociono i mattoni, ci fanno il dolore. Qui abbiamo visto l'unico ponte rotto. Siamo molto a sud, con, al limitare del deserto dove poi passa il confine col Kuwait. A questa città arrivarono le avanguardie dell'operazione Tempesta nel Deserto, si chiama Nasseria, è curiosa, questa è poco più di una notazione d'ambiente, possiamo andare anche veloci, perché insomma in una città come questa sabbia, petrolio e acqua convivono in uno strano miscuglio. Questa è la strada che ci porta da Nasseria a Ur, è militarizzata, però capite bene la portata simbolica di questa installazione. Batterie antiaeree, batterie anticarro.
Questo è quello di etatista.
Ah, naturalmente queste sono rubate, sì. Infatti il pullman è in movimento qui. Impianti legati alla raffinazione del petrolio, in molti casi fermi, perché paradossalmente compravano pure le componenti per raffinare il petrolio. Con i proventi del petrolio compravano tutto, compreso un welfare molto avanzato, che era sostanzialmente molto più di un welfare. Nella fase di ispirazione socialista era una vera e propria distribuzione di beni di prima necessità, di servizi, su cui è cresciuto poi tanto consenso, e naturalmente ora non c'è più. Questa è acqua oleosa, cioè veramente il petrolio viene fuori insieme all'acqua. Ed è curioso questo miscuglio, perché a sud è difficile arginare bene i due fiumi, e allora c'è degli acquitrini permanenti. Dopodiché se ci metti la mano dentro ti accorgi che è oleosa quest'acqua, quindi sabbia, petrolio, acqua, insomma, fai pure. Probabilmente non è neanche una vita dotata di molti conforti, insomma. Infatti si vedrà qualche scena di vita quotidiana. Qui siamo in città e effettivamente non si percepisce la città. Siamo in città anche qui, Nasseria, estremo sud. Si sente di più la vita beduina. Questo è un gommista. Il dramma dei pezzi di ricambio è una tragedia, non è una foto curiosa. È che trovare uno spinterogeno, trovare una batteria, le gomme si riparano 16 volte prima di buttarle via. È un paese industriale, questo è proprio il deserto siriaco a est. In un paese industriale è complicato fare a meno di gomme, spinterogeno, batteria, aspirina. Non è un paese di contadini che fanno i decotti, cioè se noi dovessimo fare a meno degli antipiretici saremmo perduti. Cioè se tu lì fai amicizia con uno, questo dopo un po' ti dice con aria complice, non è che avresti un'aspirina per mia moglie, come se ti chiedesse chissà cosa, perché è qualcosa, cioè per loro è uno shock fare a meno della medicina.
Non c'è contrabbando.
C'è contrabbando attraverso le zone curde, ma è molto drenato, molto filtrato. Cani nel deserto, niente di particolare, insomma è giusto per contare. E guardate che le operazioni, guardate che dal dentista non c'è più la possibilità di fare l'anestesia. Cioè voi immaginate, no? Ora, io non c'ho manco 40 anni, per me il dentista è stato non è stato più la paura del trapano, è stato sempre la siringa. Invece lì ti si dice, guarda, andrebbe fatta questa cosa, senza siringa però, cosa fai? Andrebbe fatta questa operazione, solo in anestesia locale però. Insomma, togliere dei calcoli alla cistifellea in anestesia locale è un'esperienza drammatica, ma per una popolazione industrializzata, non per una popolazione contadina o che voglio dire che ha un altro tipo di medicina. E questo è il dramma di questa gente. Vabbè, questo è un autogrill, se non l'avete indovinato, difficile indovinare. È un autogrill nel deserto. È l'unico posto dove uno si ferma, poi niente, insomma, si conclude così, questo strano deserto dove lasciano i soldati da una settimana all'altra con la tenda e i viveri, loro controllano, divise approssimative, calzettoni rossi, cappelli di baseball, ognuno si veste come crede, tu ti fermi perché tanto si sa che il monopolio della violenza ce l'ha solo lui, quindi è l'esercito che t'ha fermato, non sono briganti, e mestamente esibisci i documenti del caso. Perdonate il bombardamento, ma insomma,
no, questo loro
ci abbiamo 20 minuti di considerazione.
Finite le luci, accendete le luci, si spengo.
È difficile, visto del governo, non al singolo turista. Bisogna viaggiare in gruppo con un'agenzia irachena che ti dà il programma e le autorità lo controllano e lo vistano. È un po' come nell'Unione Sovietica prima dell'89, devi trovarti in questo dato giorno in questa determinata città. Se sei fuori zona o fuori percorso viene sanzionata l'agenzia e viene riaccompagnato dai militari nel posto dove dovresti essere. Noi però siamo andati con una finalità, perché turismo in realtà non ce n'è, cioè questo tipo di regolamentazione lo usano le associazioni di solidarietà. In Italia c'è un ponte per Baghdad, promuove dei viaggi di conoscenza e con l'occasione si portano i medicinali, quindi l'associazione ha fatto la richiesta tramite direttamente al governo e poi prendendo il contatto con l'agenzia e motivando con un viaggio di questo tipo, insomma, la richiesta. Poi non è che sia impossibile, abbiamo trovato dei gruppi di avventure nel mondo, per dire, ecco, però sono proprio degli avventurieri, non a caso, e il meccanismo è quello. Tutto quello che di eterodosso avete visto è rubato, grazie a quel prete, padre Marcos, che ha distratto la guida, siamo svicolati, eccetera, chiaro. Le foto delle installazioni militari sono rubate, il resto ti ci portano loro, i contatti con la gente sono complicati, però poi dopo un po', nel giro di un paio di settimane, impari come sgattaiolare, cerchi di capire, incontri i curdi in quella situazione, ti fai un'idea, sono occhiate, sono sensazioni, sono vibrazioni, è ovvio. Gli incontri, se li vuoi fare, sono quelli ufficiali, qualcuno vale la pena farlo. I curdi stanno molto male, già perché prima ne parlammo, c'è un pezzetto del paese a nord-est, non più controllato dalle autorità, dove c'è un contropotere curdo insidiato in questi giorni dall'offensiva dei turchi che stanno operando in territorio iracheno, in questo pezzetto. Ovviamente Saddam dice, non posso chiamare i cittadini alle urne perché non controllo tutto il paese, non controllo la parte nord-orientale del mio paese, non ci posso aprire i seggi elettorali. Se controllassi tutto il mio paese si voterebbe, perché questo è un paese democratico, ma sfortunatamente non ho la possibilità di...
Ma com'è il campo? Perché questi curdi ce l'hanno?
Questa è una domanda troppo difficile. Si decise nel primo dopoguerra di non far nascere uno Stato curdo, perché disegnarono la mappa del Medio Oriente, caduti gli ottomani, in maniera tale...
Contrariamente alle disposizioni di allora, perché
c'era la Società delle Nazioni,
la Società delle Nazioni che aveva dato, che imponeva la costruzione di uno Stato
giudice,
che
non fu mai rispettato.
No, per carità, anzi. Già,
questo è vero. Questo è il debito aiuto.
Sto facendo un ripasso dell'interrogazione degli...
sono motivazioni religiose, perché sono politiche di controllo dei pozzi petroliferi.
La zona più petrolifera.
Il territorio in tre stati, praticamente.
Dunque anche qualcosa in più, perché la Turchia e l'Iraq senza dubbio, un pezzo di Iran, un pezzo di Siria.
Anche il pezzo di Siria, questo qui sì.
E poi dispersi ce ne sono senza contiguità territoriale nel Caucaso.
Caucaso sopra, sì.
Sì. Insomma, diciamo che adesso rimettere in discussione questo assetto sarebbe un suicidio per gli assetti politici internazionali. Tu dovresti creare un nuovo Stato ritagliandolo da un territorio di almeno 4, se non di più.
Ecco, uno che c'è. Baghdad, qui, questo era sud-est, Cisciana, e qui c'è Libia. Babilonia.
Allora, Babilonia fra Baghdad e quelle tre città sante.
Ecco, qui.
Ninive, dove c'è Mosul, dove punta lui adesso il dito, sì. Del resto non ha Nimrud, è poco più in là.
Ma adesso come le vedi tu le sanzioni? Cioè, qual è lo schema mondiale? Saranno mantenute per un tempo indeterminato? Qual è il progetto americano?
Allora, diciamo che c'è un'offensiva diplomatica irachena molto insistita in questi ultimi mesi, che trova sponde in Francia e in Russia. I francesi e i russi, in seno al Consiglio di Sicurezza, e un po' anche i tedeschi, che non sono nel Consiglio di Sicurezza, ma hanno degli importanti funzionari nell'organismo preposto all'applicazione di queste sanzioni, sarebbero disponibili a rivederle. Invece Stati Uniti e Inghilterra no. La denuncia che si fa sulla stampa internazionale, io ho letto qualcosa, Le Monde Diplomatique, ma insomma sono giornalisti più bravi dei nostri, insomma più informati, poi è una voce fra le altre, è che sostanzialmente se il mercato iracheno rientrasse, cioè se il petrolio iracheno rientrasse sul mercato, si abbasserebbe il prezzo. E gli Emirati del Golfo, Kuwait in testa, che devono ripagare le prestazioni militari sostenute soprattutto dagli Stati Uniti nell'operazione Desert Storm, non avrebbero la possibilità di farlo. E ci sono contratti che si protraggono negli anni e rientri di questi crediti molto scaglionati. Ed è una delle denunce. Non credo che si possa assumere come l'unica spiegazione, però è credibile, una spiegazione di tipo economico. Altri dicono, giornalisti inglesi, dicono che il problema è che Saddam, non appena rivende il petrolio, ricomincia. Il che è credibile, perché non appena riesce a superare questa stretta finanziaria ed economica, lì non è cambiato nulla nell'impalcatura del regime. Magari c'è un rafforzamento.
Allora non sarebbe stata meglio la disoccupazione.
Della Turchia, della Russia.
Uno Stato curdo sarebbe stato polo di attrazione per i curdi di Turchia, del Caucaso, della Siria, dell'Iran.
L'Iran poi avrebbe fatto con l'Iran.
L'Iran si sarebbe sicuramente allargata come zona di influenza della zona sciita. Infatti loro cosa dicono? Noi non abbiamo parlato mica con Saddam, ovviamente, noi avevamo i nostri interlocutori, funzionari di istituzioni, parlamentari, le stesse guide turistiche. Loro cosa dicono? E lo dicono tutti con le stesse parole, si capisce che c'è una lezione dietro tutto questo, una lezione imparata a memoria, che nel momento in cui c'erano i soldati americani, loro insistono sugli americani, tendono a circoscrivere la responsabilità ad assolvere gli europei, mentre c'erano i soldati americani, alcuni agitatori provenienti dall'Iran hanno suscitato una rivolta nelle tre città sante sciite. Ora, alcuni agitatori provenienti dall'Iran, insomma, sicuramente l'Iran guardava con favore a una frammentazione, a una maggiore autonomia o a uno Stato sciita su quel pezzetto dell'Iraq. È chiaro che l'Iran ha tentato di favorire questa operazione, è stata giudicata più pericolosa che mantenere Saddam in sella, insomma. Queste adesso sono valutazioni che non si sa nemmeno chi le fa, le fanno le grandi potenze, ma non le fanno ufficialmente in Consiglio di Sicurezza. Quindi,
ricordatevi la fine che ha fatto l'aviazione irachena. Non tutta, ma una parte, non so quanti squadroni di aeroplani di prima categoria, andarono tutti in Iran, insomma, non sono più tornati, sono tutti là. Beh, insomma, lì fu concordata la cosa.
La cosa è concordata, naturalmente concordata con Saddam, insomma. Cioè, questa può essere una considerazione, adesso stiamo veramente facendo... Però se dall'Iraq, se dalle ceneri dell'Iraq sorgessero tre stati, questi aerei a quale dei tre sarebbero restituiti? No, allo Stato sciita, no? Insomma, ci sono tante considerazioni, ma queste sono brandelli di cose che tu prendi dalla stampa, ma le metti insieme a fatica, con tanta imprecisione, si lavora con difficoltà, poi sulla stampa italiana...
Cioè, è possibile.
Non c'è più manifesto. Qualche volta, sì, manifesto sì. Però, insomma...
Cioè, la gente, hai capito, che loro si aspettano qualcosa, sperano in qualcosa, che questa soluzione si, questa situazione si evolva.
Loro sperano che quest'anno finisce l'embargo. A dire la verità, loro speravano molto nella sessione di questo marzo delle Nazioni Unite, è andata male.
Infatti, ero presente e ho sentito un appello accoratissimo dell'Iraq che diceva di chi è la responsabilità di tutti questi morti, no? Questi bambini, tutte queste malattie, eccetera, perché questa è ancora una volta la dimostrazione della corresponsabilità, perché il responsabile del danno è responsabile dell'America, l'Occidente non del danno, tanto quello che non muore, cioè i diritti umani vengono giurati per le ragioni del capitale, non sono, bravo, non si è avuto nessuna, neanche per le denunce contro la Turchia, per il Kurdi, non c'è stata nessuna reazione.
No, no, è molto triste, perché tu ti rendi conto che comunque non hai trovato, non riesci a risolverli i problemi internazionali, non riesci a trovare un sistema che previene e dirime i conflitti. Questa cosa dei bambini è tremenda, perché si insiste sui bambini non per creare commozione naturalmente, ma perché c'è un problema di questo genere. L'adulto, ora ovviamente ce l'hanno spiegato sempre funzionari di regime, sia chiaro che la solidarietà è comunque una tassa che paghi al regime, perché loro lo ammettono, questi ragazzi del ponte per Baghdad, e nonostante questo lo fanno. Ogni bambino che arriva dall'Iraq all'ospedale Niguarda per essere curato, beh, su 10 bambini, 8 li sceglie la croce, la Mezzaluna Rossa, ed è un canale di consenso per il regime. 2 magari no. Si capisce, però sono bambini che soffrono, sono bambini che comunque qui guariscono, e allora loro lo fanno e nello stesso tempo pagano una tassa fastidiosa, perché noi abbiamo portato i medicinali non a Padre Marcos, ma alla Mezzaluna Rossa. Noi a Padre Marcos gli abbiamo dato di nascosto dei soldi e dei medicinali che avevamo noi come dotazione personale di ciascuno di noi, perché non si può fare. Se dovessi fare una donazione a un privato, in questo caso una chiesa, dovresti comunque versare gli 8 decimi dell'intero ammontare a una struttura del regime. Dopodiché avresti rovinato il tuo interlocutore, perché sarebbe sotto gli occhi dei servizi di sicurezza, insomma, praticamente lo hai distrutto con questo tipo di donazione. Non gli va il rapporto, non c'è il gemellaggio, non puoi fare quello che fai in ex Jugoslavia, dove si combatte e si muore al fronte, mettendo in relazione scuole, ospedali, facendo viaggi imperniati sulla conoscenza, sullo scambio. No, no, è lo scambio che non gli va di farti fare. Prendono la solidarietà perché ne hanno bisogno, ma non gli va di farti entrare in contatto con la popolazione. È ovvio, questa è la caratteristica del regime. Ora, i bambini, che dicevo, l'adulto, non patisce di quel tipo di malattie. Cioè là il problema di fondo è che si muore di influenza e di colera, come dicevo, che non c'è la vaccinazione, per esempio, che non si cresce. Lì sono saltate le tabelle di crescita, altezza, peso, sviluppo mentale, no, che ti fanno i pediatri. Sono saltati, a 6 anni, ormai dopo 5 anni di embargo, non sono più in grado di andare a scuola. Quando arrivano a scuola non hanno più i bambini le stesse caratteristiche che ci avevano 10 anni prima, gli stessi parametri. L'adulto tu lo vedi semplicemente che ha tirato un po' la cinghia, però il bambino è strutturato come un bimbo dell'Africa subsahariana, per dire. Cioè tu trovi dei bambini che hanno quel tipo di patologie, il ventre gonfio, la dentizione incompleta, i capelli deboli, la tendenza alla calvizie, cioè la denutrizione proprio. E magari invece il papà è semplicemente uno che ha stretto un po' la cinghia. Cioè quindi il bambino viene colpito perché dentro una situazione di tipo urbano non c'ha più tutta l'assistenza pediatrica dentro cui crescono i bimbi delle nostre città, insomma, quella era. Cioè, senza vaccinazione tu ti prendi tutte le malattie che noi non prendiamo più e non c'è l'ospedale. Insomma, è una cosa di questo. Se uno ci riflette un attimo, si perde dentro sto ginepraio.
Senti, una domanda, tu hai insistito più volte sul fatto che è un paese industrializzato con cui le persone improvvisamente si trovano senza medicina, eccetera. Tu sei a corrente della situazione precedente, cioè se diciamo questa ricchezza era ben distribuita, se c'era uno stato diciamo assistenziale o era concentrata nelle mani di una classe dominante, perché allora non si dovrebbe vedere poi questa.
No, diciamo che negli anni 70 c'era un po' il modello di tipo sovietico come ispirazione. Il problema di fuoco era abbastanza distribuita questa ricchezza, il punto era che il nepotismo del regime, cioè c'è una burocrazia spaventosa e c'è proprio un sistema di clan familiari che esercitano il potere e naturalmente erano ricchissimi, cioè non era una società egualitaria, era una società che forniva servizi e beni essenziali a tutti gratuitamente. Poi c'erano i super ricchi. Però c'erano i servizi, non so, telefono, acqua e luce, c'era l'ispirazione sovietica, questa situazione qui. Negli anni 80 però la guerra con l'Iran li ha già dissanguati, gli anni 80 non sono stati floridi, il richiamo agli anni 70 non è ideologico, è economico. Per loro il momento magico è stato quello in cui hanno messo insieme le 3 risorse, ti dicono, acqua, popolazione e petrolio, e hanno trovato la chiave di volta di uno sviluppo economico che poi non era fondato su basi solide, era fondato sui proventi del petrolio. Però avendoci l'acqua, che altri paesi arabi non hanno, avendoci la popolazione, che sono 18 milioni, insomma, non è poco rispetto alla zona del Golfo, piccoli emirati a parte l'Iran, erano riusciti a strutturarsi come potenza industriale e militare. Negli anni 80 hanno già depauperato, adesso l'embargo li ha distrutti, ma essendo uno sviluppo fondato sul petrolio è anche relativamente semplice rilanciare. Perché se tu riuscissi a sbloccare i capitali iracheni, c'è un altro embargo, quello bancario, i capitali iracheni sono disseminati sulle banche di mezzo mondo e sono bloccati, compreso quelli italiani. Se questi rientrano in possesso di questi capitali e rivendono il petrolio secondo i vari sistemi, con i contratti a lungo termine, spot o quello che sia, nel giro di un numero di anni ristrettissimo ritorneranno a esercitare una minaccia. Siamo dentro questa tenaglia.
E la scelta della ricostruzione puntata così sulle opere pubbliche, eccetera, vabbè, anche questa è stata però a scapito di questi bambini così.
A scapito e come?
Insomma, è un po' di strumentalizzazione.
Accidente. Sì. Come l'ha individuata? Mi siete
con loro.
Bella arrivata.
Sì, no, è chiaro che ricostruire il ponte di Saddam a 2 piani, ricostruire i monumenti, ricostruire le strade, significa bloccare le risorse. I patrimoni personali, non è una cosa inquietante, il tipo di... il potere dei clan familiari.
L'Italia che fa?
In tutto questo.
Sostanzialmente non esiste.
La politica italiana, la politica estera non italiana esiste, non ha preso posizione.
Non esiste alcuna politica italiana nei confronti dell'Iraq, salvo
c'erano
il fatto che...
Però, c'erano delle imprese italiane che lavoravano.
Sì, sì, sì. Sì, sì, ma è una cosa che si è impoverita nell'ultima fase della guerra del Golfo. Comunque non ti saprei fotografare la geografia economica della presenza italiana, che forse era ancora in qualche modo significativa. Dal punto di vista politico non c'è alcuna iniziativa, e quando è parso che Dini potesse essere sensibile alla prospettiva francese, per esempio, che è quella di ammorbidire le sanzioni, rivederle, rimuovere l'embargo, c'è stato un inviato del Dipartimento di Stato statunitense che è venuto a Roma appositamente a dire no. No, una cosa che è uscita sui giornali, è una cosa proprio esplicita, che nella conferenza stampa qualcuno gliel'ha detto, e questo ha risposto proprio sì, sono venuto anche per concertare. Insomma, non è che concertiamo, che concerti, insomma.
Sì o no?
Questa presenza dei cristiani sì, è sotto
conta, è minoritaria naturalmente, estremamente, sono cristiani di rito assiro, di rito caldeo, di rito latino, di rito greco. Noi ovviamente siamo andati subito a salutare il nunzio vaticano, che essendo l'unica ambasciata in quel momento presente, poi ci sono degli uffici di rappresentanza, i francesi stanno facendo parecchio, era per noi un diplomatico da avere come sponda, insomma, al di là di altre considerazioni. Allora, questa presenza cristiana esprime naturalmente un'elite, ma è proprio per questo la più impoverita, perché dato che c'è un'emigrazione dal paese notevole, quelli di famiglia cristiana hanno più chance, per via di relazioni e cultura, per andare negli Stati Uniti e nei paesi europei. Quindi è una minoranza in questo momento impoverita, però è una minoranza riconosciuta, è una minoranza che ha piena agibilità, non solo libertà di culto, ma anche possibilità di intrapresa nel sociale, nell'istruzione, nella formazione, nel volontariato, molto viva, molto interessante, naturalmente entro le compatibilità che il regime fissa. Non è che una chiesa è per definizione un punto di riferimento per l'opposizione, la parola opposizione non esiste, l'esperienza dell'opposizione non esiste, una chiesa non è questo, è semplicemente una realtà religiosa minoritaria, però al servizio dei bisogni del paese ufficialmente. Poi c'è la foto di Saddam col patriarca Bidawi, insomma, anche nella parrocchia, non è che, cioè, non si sfugge.
È onnipresente.
Ma avete incontrato?
L'hanno messo in croce.
Noi ci muoviamo a un livello un po'... loro si muovono a un livello meno... poteva capitare, insomma, non capita a tutti, i viaggi non sono tutti uguali. Mi pare che una volta siano stati ricevuti da noi, sì. Ecco, il Vaticano invece ha una politica nei confronti dell'Iraq. Il Vaticano è determinato e lavora ai fianchi da tempo. Per quanto riguarda le potenze del Consiglio di Sicurezza, soprattutto Stati Uniti e Gran Bretagna, quindi questa visita di Aziz era l'ufficializzazione di una cosa che comunque il Vaticano sta già facendo da tempo. In effetti Bidawi mi pare che è venuto a febbraio a capo di una delegazione di vescovi caldei dal Papa, ed è stata già una cosa abbastanza ufficiale, insomma sull'Osservatore c'era il paginone
e
la foto.
In che linea ha questa politica?
E ha promesso l'impegno per la fine dell'embargo. Naturalmente loro chiedono la fine dell'embargo, politici e religiosi, ritenendo che l'Iraq abbia soddisfatto a una serie di condizioni che erano state poste per toglierlo, e in effetti è la disarticolazione del sistema dell'armamento chimico, la ridislocazione delle truppe entro certi limiti, la distruzione di certi sistemi offensivi. Magari sulla carta hanno davvero realizzato queste condizioni, il punto è che fanno ancora paura le potenzialità. Magari sulla carta hanno ragione, questi prima o poi la sfondano. perché hanno davvero soddisfatto una serie di condizioni fissate per mantenere l'embargo.
Sembra anche quella di aggredire
sì, certo, hanno una capacità di proiezione, certo, militare.
Le donne sono in qualche modo discriminate? Com'è la posizione della donna?
Relativamente, essendo uno Stato laico, per cui nessuno prende spunto dal Corano per insistere sulla subordinazione della donna, poi il discorso è molto aperto, se il Corano autorizzi a questo o meno, di solito succede, in Iraq succede meno. È sicuramente una posizione relativamente subordinata, ma meno di quello che accade, incomparabile con Nord Africa e meno di altri paesi del Medio Oriente. Anche nell'abbigliamento, anche nel tipo di mestieri che le donne fanno. Il problema è che la disoccupazione è cresciuta al massimo e quindi evidentemente la parte femminile della popolazione attiva viene colpita prima. Ma a giudicare dal tipo dal distribuzione dei titoli di studio, abbigliamenti, attività, foto che si vedono sui posti di lavoro, se non lavori attualmente svolti, è una posizione molto più avanzata. Beh, come in Turchia del resto, poi il legame col kemalismo si vede, perché anche in Turchia, anzi, il modello è la Turchia, fino a ora.
Bisogna
sempre
per andare indietro, no? Va
bene.
Ringraziamo allora
Pasquale. Grazie. Prego.
Pasqualino.
Prossima settimana.
La prossima settimana, il 5 aprile, viene Don Franco Conte Rubbialetti, che è il fondatore di Capodarco.
E quindi affronteremo il problema.
Quel problema.
E poi altri avvisi
quindi per la cena è quella che vado dalla fine della